Perché i salmi in questo cantico, cosiddetto Salmo, non si capirebbe se noi lo pregassimo, lo leggessimo al termine della lettura del Vangelo di questa sera, perché sembra una specie di anticipazione, una descrizione di quello che avviene, in qualche modo, a Gesù quando guarisce un lebbroso, cioè quasi prende su di sé quello che è il male, addirittura la morte, la lepre è morte, che è sull'altro. Ecco, per questo che l'abbiamo scelto, perché dice si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, è stato trafitto per i nostri delitti, eccetera. Dalle sue piaghe noi siamo stati guariti. Si è scaricato su di lui il male che così era ed è su di noi. Ascoltiamo.
Questo salmo rappresenta proprio l'esperienza che credo sotto gli occhi di tutti, che sono sempre i buoni che pagano. Cioè, come mai? Quelli che fanno le spese del male e dell'ingiustizia sono i giusti, non chi fa l'ingiustizia. Quindi c'è sotto questo grande mistero di quello che noi consideriamo non uomo, e il mondo è pieno di non uomini, che sono quelli che pagano per noi. E cioè sono gli esclusi in fondo. E adesso leggiamo il brano che ci si presenta oggi, e prima di vederlo un breve riassunto. Abbiamo visto finora la prima giornata di Gesù, cioè l'inizio col suo appello alla conversione, a seguirlo. Se lo segui ti accorgi che ascoltando la parola stana il male, la menzogna che è in noi, ci sono tutte le reazioni, ma ce ne libera. Poi abbiamo visto che liberati dal male diventiamo come la suocera di Pietro, liberi per il bene. E poi abbiamo visto la volta scorsa la conclusione della giornata, che è la sera e poi la notte. La sera e la notte sono il problema dell'uomo, perché è subito sera e poi c'è la notte e tutto è finito. Cioè la giornata è l'anticipo della vita, che comincia al mattino, fa qualcosa durante il giorno, la sera si spegne e di notte è finita. Invece nella prima giornata di Gesù, se di giorno ha fatto un miracolo, un esorcismo, di notte guarisce tutti, di sera. Quindi la sera, invece di essere la fine della giornata dove non si fa più nulla, diventa un gioco pirotecnico enorme. Cioè, proprio la sera è il momento principale, e sarà la sera dove dalla croce veramente salverà tutti. E poi la notte non è più notte. Che l'uomo, il suo problema fondamentale è la notte, cioè la morte, è cosciente. Lui la notte si alza, la parola alzarsi vuol dire risorgere, esce nel deserto, cioè compie l'esodo, e prega, cioè in comunione col Padre, e viene il mattino e comincia un nuovo giorno, è un nuovo ciclo di attività, a un livello più ampio. Quindi già la prima giornata contiene tutto il Vangelo, cioè il suo programma di liberarci attraverso la parola dalla menzogna e dal male e darci l'esperienza di libertà del bene, e poi soprattutto toglierci quel male radicale che è la sera e la notte, che ipoteca tutta la nostra vita. Cioè la paura della morte e l'insensatezza della vita, cioè giusta la paura della morte, che chi non ha paura ce l'ha che paura. Ma se la morte è la fine di tutto, allora perché si vive? Non ha senso la vita. Invece c'è qualcosa che vince la notte, ed è esattamente la libertà dal male e la libertà di amare. L'amore e il servizio vince la notte. E adesso vediamo il nuovo giorno, comincia l'attività di Gesù, pubblica, quella è la prima giornata passata a Capernaum, adesso se ne va altrove, e dall'inizio questo racconto a cinque polemiche, e Gesù è molto polemico, non perché sia polemico, ma perché gli capita, cioè dice delle cose giuste e gli altri non sono d'accordo. Il Vangelo comincia dalla sua vita pubblica con cinque dispute contro la legge giusta, vedremo adesso l'episodio del lebbroso, cosa dice la legge di lui, che è giusta, cosa fa Gesù. E poi terminerà alla fine con cinque polemiche contro il potere di dominio. E tutta la sua vita è inclusa tra appunto questa polemica con la legge e col potere, perché lui porta un'altra legge, la legge di libertà, la legge dell'amore, e ha un altro potere che non è quello di dominare e togliere la vita, ma il potere di amare e dare la vita, quindi il potere di Dio. E sarà ucciso per queste sue polemiche. Adesso vediamo questo testo che è tutta una serie di trasgressioni, e questo testo che leggiamo rappresenta un po' il risultato globale della lettura del Vangelo. È tipico proprio del procedimento di lettura che ogni volta ti presenta uno squarcio di dove arrivi, dandoti però il passo che devi fare in questo momento. Quindi possiamo leggerlo.
È l'ultimo brano del primo capitolo. E allora Marco, capitolo primo, 40-45. E viene a lui un lebbroso, invocandolo e cadendo in ginocchio e dicendogli: se vuoi, puoi mondarmi. E commosso, adiratosi, tendendo la mano lo toccò e gli dice: voglio, sii mondato. E subito se ne andò da lui la lebbra e fu mondato. E sbuffando con lui lo mandò subito via e gli dice: guarda di non dire nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè prescrisse in testimonianza per loro. Ora egli, uscito, cominciò a proclamare molto e a diffondere la parola, così che lui non poteva più entrare in città apertamente, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.
Ecco, prima di entrare nel testo del lebbroso faccio notare che è un testo pieno di trasgressioni. La prima è che il lebbroso va da Gesù, i lebbrosi non potevano andare, sono esclusi. La seconda è che Gesù lo tocca, non si può toccare il lebbroso se non sei immondo anche tu. E la terza è, dice, guarda di non dire nulla a nessuno, e poi lo manda a parlare. Ma scusa, devo dire nulla a nessuno o devo parlare? E poi questo che è mandato a Gerusalemme, invece di andare a Gerusalemme va a fare altro, va ad annunciare il Vangelo. E Gesù per quel momento, si dice, sta fuori in luoghi deserti, esattamente come il lebbroso che deve stare fuori in luoghi deserti. Quindi vediamo adesso il testo che ha come figura fondamentale il lebbroso. A noi adesso con la penicillina e la lebbra dice poco, chi però ha visto ancora adesso un lebbroso rimane impressionato, cioè vede proprio la morte che si mangia la vita pezzo a pezzo. Quindi è la morte visibile, cioè un po' un cadavere ambulante, insomma. Ecco, che lentamente si deforma, gli mancano i pezzi, gli cadono, perde la sensibilità, e chi lo tocca è facilmente contaminato, almeno l'igiene che c'era una volta senza medicine. Per cui rappresentava proprio il male in assoluto, è la morte visibile proprio. Che altre malattie, non so, se ti sparano è più mortale una pallottola della lebbra, ma vedi che in fondo ha ancora una faccia umana, se gli spari solo nel petto. Una persona normale, la componi bene, mentre il lebbroso ti richiama proprio il dopo morta, il disfarsi della vita. E tutta la vita sua è un disfarsi progressivo, quindi è questa la tragedia, è visibile. E allora il lebbroso come statuto ha nessuno statuto, cioè non sottostà a nessuna legge, l'unica legge è quella di essere totalmente escluso, la legge dell'esclusione. Se per caso passa qualcuno vicino, deve gridare immondo, immondo, cioè c'è uno immondo, non accostarti. Quindi la solitudine e il morto civile, anche se non è ancora morto fisicamente, ma sta morendo, è civilmente morto perché è escluso dalla società, è il morto religioso, che può andare in sinagoga o in chiesa, è il non uomo degli uomini, tagliato fuori da ogni relazione. Anche dalla famiglia, ovviamente, da tutto. Quindi rappresenta anche quella morte fondamentale che è la solitudine, l'esclusione, che è la peggiore. E poi quella morte reale è così visibile che è la causa dell'esclusione. Quindi come immagine è molto potente per indicare l'uomo che vive tutta l'esistenza nella paura della morte, che in fondo andando avanti non è che si diventi giovane, si diventa vecchio, se tutto va bene si perde qualche pezzo. Quando si fa in gita viene a fare il ritorno dalla stessa parte così di raccarsi se li hai persi. Ma non è che in fondo vai di gloria in gloria. No. Cioè, la vita è un decadimento per certi aspetti. A meno che ci sia qualcos'altro. Qui invece è proprio visibile il decadimento perché è proprio vedi il disfarsi della carne. E poi soprattutto c'è quell'altra cifra della vita che è la vera lebbra profonda, che è la solitudine e l'esclusione. Evitato da tutti. Pensate che come può vivere uno evitato da tutti. È il non uomo, tagliato fuori da ogni relazione. Ecco, e questo qui viene salvato, viene liberato, viene mondato. Praticamente rappresenta questo lebbroso la guarigione totale dell'uomo, no? Da quella che è la morte anticipata e da ciò che questo comporta, cioè l'esclusione, la solitudine, il non essere uomo. E questo è liberato, quindi rappresenta all'inizio il punto d'arrivo. Praticamente guarire un lebbroso è come risuscitare un morto, non solo un morto fisico, un morto civile, un morto in tutti i sensi. Uno al quale è stato tolto ogni dignità umana, neanche oggetto di legge, se non di esclusione, no? Forse è abbastanza chiaro come è il cosiddetto non uomo, come gran parte dell'umanità. E allora vediamo
dettagliatamente versetto per versetto. E viene a lui un lebbroso invocandolo e cadendo in ginocchio e dicendogli: se vuoi puoi mondarmi.
Fermiamo qui, questo qui viene e non potrebbe venire. Ecco, noi abbiamo diritto ad andare a Dio, non perché siamo bravi, belli, buoni, religiosi, puliti, come chi va dal medico, chi sta male, no? Così il nostro titolo ad andare da Dio per sé è proprio il nostro limite, il nostro male, la nostra lebbra, anche il nostro peccato, anche i nostri sensi di colpa. Cioè tutto ciò che ci esclude dalla vita è il titolo che abbiamo per andare da Dio, che è la vita. Perché appunto l'esclusione della vita è la lontananza da lui e dagli altri. Vedo c'è molta gente che dice: io non sono degno, il mio piacere non vale, io no. No, è l'unico titolo che hai, è solo il giusto che non ha titolo di accostarsi. Difatti quello lo metterà in croce il giusto. Questo è il primo che viene. E se notate, da Gesù vengono tutti quelli che non potrebbero andare. Questo lebbroso, poi la donna che perde sangue, che pure anche lei era considerata quasi a quel livello, sono quelli che vanno. E i bambini che sono quelli che danno fastidio, sono niente, sono di nessuno, vanno niente. Sono quelli che vanno. E non si dice di questo miracolo nel nome della persona, è uno. Chi sarà questo uno? Questo un lebbroso è ogni uomo con le sue lebbre, con le sue esclusioni, con le sue solitudini, con la sua non umanità. Poi non si dice il tempo, è fuori dal tempo perché c'è in ogni tempo questa. E non si dice il luogo, viene questo, da dove viene? Ma viene. C'è nessun luogo perché c'è dappertutto. È molto bello anche questo assolutamente indeterminato, no? Senza luogo, senza tempo, senza nome, e poi una cosa precisissima, la lebbra, che tutti sappiamo cos'è, almeno descritta brevemente, subito si capisce, è proprio essere già morti, soprattutto appunto con ciò che questo comporta per il vivente, che è vivere la morte. Ecco, proprio questo qui che vive la morte va, ed è il primo che va, anzi viene. La scena è vista dalla parte dell'arrivo. Quindi è piedi e poi lo invoca, l'uomo per sé è invocazione. Abbiamo visto la volta scorsa il termine della preghiera, preghiera che vuol dire la stessa radice di precario, e precario vuol dire che puoi vivere di ciò che l'altro ti dà, che poi te lo può togliere, però te lo dà, ed è oggetto solo di preghiera. Bene, tutti noi in fondo viviamo di ciò che l'altro ci dà, la nostra esistenza è la relazione che gli altri ci concedono, se ci tagliano fuori siamo finiti. Quindi ogni relazione per sé è oggetto di preghiera, non la puoi rubare la relazione, se no non è relazione. Quindi la preghiera è lo statuto fondamentale dell'uomo, a differenza dell'animale che prende, l'animale più forte, l'uomo no, chiede. Perché ciò che sappia non è ciò che rubi o prendi, perché poi te lo prende un altro, è ciò che ti viene donato per amore e per grazia, per gratuità, per bontà. E questo è il senso della preghiera, che c'è in tutte le relazioni. Ed è bello per vedere che tutti siamo precari, nel senso che è costitutivo di noi che siamo coscienza del limite, il bisogno che abbiamo dell'altro. E quindi la richiesta, la preghiera, sì. Anche in tutte le relazioni non possiamo esigere nulla dall'altro, se no l'altro giustamente non ce lo dà. Possiamo chiederlo, è un dono. E cade in ginocchio, ecco, lascia cadere anche il pudore, perché abbiamo sempre pudore a chiedere e a riconoscere che il nostro limite è bisogno dell'altro. Invece questo lo fa. E dice, se vuoi, puoi non darmi. E questa persona è chiara cosa chiedere. Vuole una vita finalmente bella, buona, integrata, e fisicamente, e socialmente, e religiosamente, e con tutte le persone, vuole vivere. Tra l'altro mondarmi vuol dire che è immondo, immondo per gli ebrei è tutto ciò che sa di morte, a tutti i livelli. Quindi la lebbra, il sangue, toccare i morti, tutto ciò che ha attinenza con la morte è immondo, così lo spirito immondo, impuro vuol dire che è lo spirito di morte che hai dentro, che ti devasta, che ti lascia solo, eccetera. Quindi questo cosa vuole? Questo vuole uscire dalla situazione. Per cui la prima cosa che deve fare l'uomo è non rassegnarsi a questa situazione di lebbroso che, se volete, è più comune di quanto pare. Andate in metropolitana il mattino quando la gente va al lavoro e vedete che c'è qualcosa di simile alla lebbra, magari imbellettati bene, ma tutti soli, isolati, senza comunicare con nessuno, sembrano destinati al macello, che poi semplicemente il lavoro, qualcuno avrà un buon lavoro, anche fortunato. Fortunata poi chi ce l'ha, perché chi non ce l'ha è peggio ancora. Ecco, puoi mandarmi. E gli chiede se vuoi, cioè non lo puoi esigere. Questo è interessante. Che se lo esigi non vale più, non è più un dono, non è più segno d'amore, quindi non serve. È un rubare, è un'altra forma di lepra di quelle peggiori. E la stessa domanda aveva fatto nell'Antico Testamento, c'è il brano di Naaman il Siro, che era un condottiere a Siro, che va in Israele dal re, erano nemici di Israele questi, per dire guarda, questo è il mio miglior generale, tu me lo devi guarire dalla lepra perché c'è un profeta da te che è capace, il re Eliseo. E il re si staccia le vesti e dice, tu c'è il tuo pretesto per dichiararmi guerra e farmi fuori, perché sei più potente, non è giusto. Perché... E chi può far montare dalla lebbra se non Dio? Eh sì, solo Dio ci può dare la vita, perché è la vita, non un uomo, neanche un re. E mentre invece Eliseo gli dirà, guarda, fai una cosa stupidissima, vai a buttarti 7 volte nel Giordano. Sapete cosa risponde l'altro? Ascolta. Nella mia nazione c'è il Tigre e l'Eufrate, anche per il vostro fiumiciatolo che scompare nel nulla. E se ne andava via arrabbiato, e i suoi servi gli ha detto, scusa, se avessi detto di fare una cosa impossibile l'avresti fatta. Ti dice andare 7 volte al Giordano, che qui a 3 ore di viaggio, ma buttati 7 volte al Giordano. E perché 7? Non basta una. 7 volte. E uscì con la carne fresca come un bambino, rigenerato dall'acqua, la vita nuova. Ecco. È immagine appunto della vita nuova. Se vuoi, Io lo voglio, dice. Il problema è se noi lo vogliamo il dono di Dio, perché se non lo voglio non me lo può dare. Lui lo vuole, ma io lo voglio. Tant'è vero che Giovanni 5,6, credo, c'era un paralitico che stava lì sulla piscina da 38 anni e si diceva che chi si buttava quando si agitava l'acqua era guarito. E lui dice, ma c'è mai nessuno che mi butta? Ma Gesù dice, ma tu vuoi essere guarito? Chiaro che non lo vuole. Che nella sua malattia lui ci sta bene, ci campa su, lui e la sua famiglia, la sua identità. Quindi Gesù sa fare per male, ma tu vuoi essere guarito, preferisci stare così, di la verità. Quindi, e invece è bello, questo qui ha il desiderio, voglio essere mandato, dai per favore, fallo. E lo chiede. Ecco, su questo aspetto credo bisogna insistere, perché se non voglio, non posso ottenere. Ma non posso pretendere, devo chiedere, perché anche perché se lo voglio e lo rubo, non è la stessa cosa. Come nella relazione con la persona, è chiaro che devi volere la persona se vuoi entrare in relazione, ma è chiaro che non te la prendi. Che è lei che dice sì, liberamente. Quindi, lo vuoi, ma lo chiedi. Che per Ignazio di Loyola è quel principio della preghiera, dice chiedere ciò che voglio. Devo però volerlo, perché se non lo voglio non lo ottengo, se non lo chiedo neanche. Che l'altro me lo dà, però lo devo volere.
L'altro versetto dice, commosso o adiratosi addirittura, Gesù, tendendo la mano, lo toccò. E gli dice, voglio, sii immondato.
Ecco, la reazione di Gesù, il testo, il vostro traduce commosso, no?
Sì.
Come tutti quasi.
Mosso con passione.
E però molti codici dicono arrabbiato. E una lettura arrabbiato suona male, no? Normalmente se una cosa suona male è la più genuina. Perché si cerca, quando poi uno dice no, si sarà commosso, c'è la parola spranghizzese, le viscere materne, questa commozione è tipica di Dio, quindi interviene. Però se dei testi mettono arrabbiato ci sarà pure un motivo, così che l'originale era arrabbiato e poi l'ha modificato. Ed è importante, Gesù si arrabbia davanti al male, mentre noi ci rassegniamo, non ci sto più così male, basta con Dio. No, è arrabbiato. Sarà vera anche quei farisei col male morale. E l'ira davanti al male, l'ira è salvifica, quest'ira, e non le altre. Non contro le persone, ma contro il male. Non è che una persona che sta male dici, oh, poverino, va bene, poverino. No, si arrabbia col male. Mica va coccolato. Quindi anche questa lettura, arrabbiatosi, è bella. Cioè, quando Dio si arrabbia è sempre buon segno, vuol dire adesso arrivo, sono stufo di Dio, ho perso la pazienza. C'è la pazienza di dire, di resistere al male così. Bisogna cambiare la situazione. E quest'ira...
Sottolineare il fatto appunto che questo sentimento, che è un sentimento di ripulsa, e rispetto alla situazione, rispetto alla malattia, ecco, rispetto magari per dire qualcosa che rende prigioniero, nel caso cioè di una arrabbiatura per un comportamento, ecco, è contro l'atteggiamento che quasi si impadronisce della persona, perché credo che ha il massimo rispetto il Signore per la creatura, anzi, più che il massimo rispetto, il massimo amore, tant'è che appunto allora si arrabbia contro la malattia, ma la prende poi su di sé.
Ecco, e giustamente, non mentre lo sta arrabbia, normalmente è contro l'altro, non contro il male, perché abbiamo lo stesso male, si fa l'aspetto. Per cui questa arrabbiatura è il segno più profondo delle viscere materne, della commozione, della compassione, del sentire il male dell'altro. Però di reagire. E il risultato di questo di quest'ira o commozione è che tende la mano è il potere, con la mano l'uomo agisce, è il principio di umanizzazione la mano, non usando più l'uomo il morso, libera la testa per fare altro, perché e comincia a usare le mani per fare altro, per far fuori gli altri magari. La mano è il potere, ecco, il suo potere è teso
ma sottolineo intanto
va benissimo, continuo a sottolineare
no, intanto che guardavo no, tendendo la mano lo tocca, ecco, va bene, compie questo gesto trasgressivo, cioè compie un passo verso di lui e ecco, sottolineo proprio il fatto del contatto, il contatto che funziona quasi come una specie di messa a terra, lo tocca e la lebbra sparisce da lui, si carica su Gesù in un certo senso. E poi dico anche il fatto del corrispondere al se vuoi dell'altro, quello che dice Gesù, lo voglio, voglio, si è mondato, si incontrano, ecco, per dire la domanda e colui che può esaudire la domanda. Si incontra una volontà e l'altra.
Ecco, io sottolineo ancora questa mano tesa che Dio con la mano tesa ha liberato il popolo di Israele dall'Egitto, cioè indica tutto il potere di Dio, apre anche il mare e gli oceani, e poi soprattutto questa mano tesa onnipotente lo tocca. Quel senso del toccare. E toccare, se voi notate, è l'unica azione reciproca che esiste, ma il guardare no, perché io posso guardare senza essere visto. Ascoltare non è reciproco, quando parla tu ascolti. Se sei tocchi, sei toccato. Diversa dallo schiacciare, perché se schiacci è l'altro che è schiacciato, non tu. Ecco, pensate cos'è il toccare, è la forma fondamentale di conoscenza il toccare. È la comunione, non è magia questo toccare.
E in mente, va bene, nella Cappella Sistina, la creazione di Adamo, c'è addirittura appena il tocco di un dito, però è giusto, è con questo tocco che il Signore infonde la vita in Adamo e quindi questo toccare appunto prende su di sé la morte e infonde più che la salute e la salvezza nell'altro.
Ecco, poi è interessante che non è che la prenda su di sé perché lui è masochista, perché lo faranno fuori gli altri che hanno fatto la legge di escludere questo. Perché non è che fosse la sua passione prendere la morte, la sua passione è dare la vita. Cioè toccando gli dà la sua vita. E poi vediamo dopo cosa capita, appunto, che dando la vita agli altri è Noè. Perché c'è una legge ben precisa. La prima legge è che il lebbroso non può venire da te. Seconda, tu non puoi toccarlo. Quindi rispettiamo le regole, perché se non si rispetta queste regole, pensa che è disastro. Si diffonde la lebbra per tutti e tutto è finito. Cioè la legge a cosa serve? Serve per non diffondere il male, no? Si puniscono i malfattori, si condannano all'ergastolo, alla pena di morte, no? E così noi siamo a posto. Cioè, la legge è questa, che giudica la persona, la condanna, la uccide. Ma non salva nessuno la legge, condanna non tanto il male quanto il malfattore, come deterrente del male. Gesù invece non condanna il malfattore, perché ci sono anche i peccatori, questo non è che abbia peccato, ma in altri casi sì, perdona il peccato, sarà il giorno successivo, però libera dal male, dal peccato e dalla morte. Quindi non è più la legge. Capite la polemica di Gesù con la legge? Non è perché la legge sia sbagliata. È anche giusto, la legge indica ciò che è giusto. E chi sbaglia o chi sta male, come per sé, la salute è meglio della malattia. Ma se uno è malato, cosa fa il medico? Lo elimina perché dice, secondo le norme, no, lo cura.
No, vedevo c'è il cantico, si è caricato delle nostre si è addossato i nostri dolori.
Quello si capirà dopo, il capitolo 15.
E subito se ne andò da lui la lebbra e fu mondato. E sbuffando contro di lui lo mandò subito via.
Ecco, la lebbra scompare subito e poi sorprende che lui si mette a sbuffare. Sbuffare vuol dire proprio fremere rumorosamente, e lo manda via. Perché? Prima gli viene, dice lo voglio che tu sia mandato, lo tocca addirittura e poi lo manda via. E si mette a sbuffare. C'è sotto qualcosa di molto profondo che capiremo meglio. Cioè non è che lui guarisce una persona perché poi dice e poi viene con me. E poi così c'ho uno che mi serve. Addirittura sbuffa adesso. No, vai via, fuori i piedi. Tanto quel che vuoi, basta. Non è che vuole dar qualcosa per avere qualcosa. O per avere propaganda. Cioè fa parte del segreto messianico. Vedremo che dopo ogni miracolo, tranne quello fatto in casa, che è solo per loro, ci tiene a farlo tacere o a mandarlo via o non dir nulla a nessuno. E lo stile di Gesù, come quello di tutti i nostri politici, non dire nessuno per bene che fanno. Ecco, è importante questo aspetto della libertà della persona che adesso sei guarita, vai. Non vuol creare un dipendente suo.
Sì, credo che appunto, quasi riscattandolo dall'isolamento più che solitudine in cui era come lebbroso, come morto, e lo rimanda nel tessuto delle relazioni anche.
Vediamo adesso cosa gli dice, la missione che gli dà, anche più contraddittoria.
Gli dice, guarda di non dir nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè prescrisse in testimonianza per loro.
Ecco, la manda via e dice non dir nulla a nessuno, questa sarà costante in tutti i miracoli. L'abbiamo già accennato l'altra volta, cosa c'è qui sotto? C'è la traccia del fatto storico che Gesù non voleva propaganda, punto primo. Punto secondo, non voleva che la gente venisse lì a farsi fare i miracoli, perché non interessava fare i miracoli. Interessava che la gente vivesse da figlio di Dio e da fratello e poi ha già la vita eterna, cioè cambia la vita sulla terra. Poi ha fatto qualche miracolo perché gli scappava, insomma. Per compassione e come segno, ma ne ha fatti pochi. Tanto è vero che in Giovanni si dice, e lì andò lì perché c'era molta gente che voleva il miracolo. Perché noi cerchiamo i miracoli, anzi sia d'altro metà Vangelo, dice, voi cercate i miracoli, passano però più nessuno. Il vero miracolo è un'altra cosa, il fatto che io vi amo e do la vita per voi, e anche voi dovete impararvi ad amare e saper dare la vita. Quello è il miracolo. Quindi c'è sotto questo dir nulla a nessuno questo aspetto. Ma poi dice subito il contrario, vai dai sacerdoti e offri per la tua purificazione ciò che Mosè prescrisse in testimonia per loro. Cosa va a testimoniare questo qui ai sacerdoti? A testimoniare che Mosè ha dato la legge. La legge dice che il lebbroso deve essere escluso. Se per caso guarisce, i sacerdoti controllano la guarigione e dicono è guarito.
E questi una specie di ufficiale sanitario.
Sì, facevano tutto. Sì.
Che adesso fanno un po' tutto, ma un po' meno forse adesso. Allora faceva proprio tutto.
Sì. E cosa testimoniano? Che c'è esattamente uno che guarisce da quella lebbra, guarisce i lebbrosi, quelle persone che la legge esclude. Quindi, e questo qui è già l'inizio della polemica sulla legge che comincerà dal brano prossimo. Vai a dire che c'è uno che della legge se ne frega, perché ha toccato il lebbroso ha toccato lui, eppure guarisce dalla lebbra, guarda te. Mentre voi con le vostre leggi non guarite dalla lebbra. Anzi, un lebbroso l'ho fatto anche morto religioso e morto civile, lo ammazzate prima che muore. Quindi è andato a testimoniare che c'è qualcos'altro al mondo rispetto alla legge. Sarà il Vangelo. La buona notizia è che finalmente l'uomo può essere libero e può ristabilire relazioni. E questo qui trasgredisce ancora.
È uscito è vero forse che, guarda di non dirlo a nessuno, lo dice al lebroso, ma credo che l'evangelista lo riporta perché soprattutto chi ascolta, ecco, impari la lezione. Ecco. Fare tutto il percorso, allora dopo si potrà parlare. Parlare prima non è giusto. Egli invece, uscito, cominciò a proclamare molto e a diffondere la parola, così che lui non poteva più entrare in città apertamente, ma se ne stava fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte.
Ecco, allora questo comincia a proclamare. La parola proclamare è uscita poco prima nel Vangelo, all'inizio del capitolo, di Gesù che proclama, annuncia. Cioè questo diventa come Gesù. E l'uomo nuovo che ha vinto la morte può proclamare molto, anzi diffondere la parola. La parola è una parola tecnica nel Vangelo, vuol dire il Vangelo. Il Vangelo è la persona di Gesù. Questo qui con la sua presenza proclama e diffonde la parola perché è diventato come Gesù, l'uomo nuovo, che ha vinto la morte, la solitudine, il male, il peccato. E a Gesù cosa capita? Che non può più entrare in città apertamente. Qual era la prima legge per i lebrosi? Fuori dalla città. Quindi lui è come fosse lebroso. Cioè stava fuori nel deserto, escluso. Però questo suo essere escluso non è la fine di tutto, ma tutti accorrono a lui da ogni parte, tutti escono da queste città dove domina la vera lebbra, che è l'esclusione. E vanno da lui che è escluso. Quindi è un brano nel suo piccolo, così, che mostra poi il cammino anche finale del Vangelo come l'escluso fuori della città, che sarà Gesù, messo in croce fuori le mura, sarà il luogo dove tutti accorrono perché hanno trovato colui che dice il male e che dà la buona notizia che ormai è vinta l'esclusione, la morte, il male, la separazione. Quindi tutti possono accorrere dall'escluso.
Stavo domandando, e forse anche tu ti chiedevi, proclamava la parola, cioè annunciava, comunicava l'Evangelo, la buona notizia. Cos'è che può aver detto? Non è che così immediatamente abbia fatto una specie di corso rapidissimo per cui ha capito cosa doveva dire. Probabilmente ha detto semplicemente, però è il fatto, è detto giusto anche, il fatto che prima era così. E poi l'incontro di questa persona l'ha cambiato.
E poi cos'altro avrà detto? Sai cosa ha fatto? Io sono andato da lui che non potevo. E lui sai cosa ha fatto che non potevo? Mi ha toccato. E io gli ho detto che tu puoi guarirmi se vuoi. E ha detto, certo che lo voglio. E quindi c'è tutta questa relazione anche da... ha raccontato questa storia, che ormai c'è una storia nuova dove anche l'ebroso può toccare, si è toccato, non è più escluso, è integrato nella vita, questo gli toglie l'immondezza, l'esclusione, lo fa uomo nuovo. Voi capite che qui proprio entra tutto il mondo delle relazioni in questo lebroso. Finalmente ha ristabilito le relazioni umane con chi era escluso, con chi viveva già nell'ombra di morte. E sai cosa ha fatto? Si è arrabbiato, poi si è messo anche a sbuffare. Ma non contro di me, perché mi ha guarito, ha detto che vuole che io stia bene. Contro per male che invece era in me e che mi era prodotto dall'ambiente, tra l'altro, perché io non lo volevo. Infatti questo non lo voleva. E credo anche il grosso insegnamento per noi è, allora posso accorrere anch'io, posso desiderare anch'io una vita libera. Non sono escluso da questo contatto. Posso desiderarlo, chiederlo, volerlo. E praticamente ogni racconto del Vangelo mi dirà, se lo vuoi, è anche per te. Se lo vuoi. Perché lui lo vuole. Perché ha fatto uno, lo fa con tutti. Il problema è se io lo voglio. E allora questo brano ci insegna anche come accostarsi al Vangelo col desiderio che ciò che si racconta venga anche a me, se no è inutile raccontarla. E una volta che è avvenuto, ecco allora che potrai
proclamare e annunciare, perché c'è testimonianza viva, cioè la tua vita è proprio così.
Riferisce una esperienza, testimonia qualcosa, cioè è proprio la testimonianza rispetto a un ammaestrare o raccontare dei concetti. Questo è importante.
Sentiamo un po' cosa ci ha detto il leproso adesso. Magari rileggiamo il testo, che è molto suggestivo, e vedere cosa ci ha colpito.
E viene a lui un lebbroso, invocandolo, cadendo in ginocchio e dicendogli: se vuoi, puoi mondarmi. E adiratosi, tendendo la mano, lo toccò e gli dice: voglio, sii mondato. E subito se ne andò da lui la lebbra e fu mondato. E sbuffando con lui lo mandò subito via. E gli dice: guarda di non dire nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè prescrisse in testimonianza per loro. Ora egli, uscito, cominciò a proclamare molto e a diffondere la parola, così che lui non poteva più entrare in città apertamente, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.